La natura dell'anima, lezione 17. Il quinto raggio in rapporto all'evoluzione e all'iniziazione. Il sentiero del ritorno e la crescita autoiniziata. La relazione tra quinto e primo raggio nei termini delle tre motivazioni della volontà in relazione alle tre iniziazioni. I problemi di separazione, discriminazione ed allineamento quando il quinto raggio influenza lo strumento. Il discepolo aspirante si sta sforzando di trovare la propria dimora nel suo corpo mentale per ottenere il controllo delle forze che costituiscono la sua natura emotiva e in certa misura controllare il moto di quella sostanza che si è amalgamata producendo i suoi corpi. È l'evoluzione stessa a portarlo a questo ciclo di opportunità, ponendolo entro la necessità della situazione, in parte prematuramente per tutte le apparizioni esterne, in parte prematuramente perché non è sempre pronto il discepolo ad accettare le prove che gli vengono incontro. Non è sempre pronto, come dire, psicologicamente, anche se viene messo alla prova sempre, come dire, dalla vita una che sa che quel discepolo è in grado di poter superare quella prova, se si ancora al superconscio, se si ancora, se attinge alla propria anima. Quindi egli si trova di fronte a questo triplice compito prima di una sua comprensione di esso e così, per un certo periodo di tempo, lo affronta quasi inconsapevolmente. Il compito arriva quando la comprensione di quel compito non è ancora del tutto sviluppata. Egli non sa cosa sta cercando di fare o perché, sa solo che deve fare qualche cosa. Questa è la forza trainante dell'evoluzione stessa, che lo spinge in una certa direzione, quasi malgrado la sua volontà. Questo è un periodo carico di tanto reale dolore interiore, perché la spinta evolutiva è all'interno di ogni essere umano, è quel seme che lo porta verso il perfezionamento e l'evoluzione della coscienza. Infine, l'evoluzione lo porta in quel luogo in cui si vede come una possibilità, quindi si vede in modo possibile, la crescita autoconsapevole e autoiniziata. Parlando in simboli occulti, egli si trova immerso nella battaglia ingaggiata tra le forze dell'anima, come sono portate a influire sulla persona, e le forze delle molte forme con cui egli come persona si identifica. Le forme, la materia in forma, ha la sua propria forza intrinseca e questa forza si scontra, possiamo dire, con la forza evolutiva dell'anima, della coscienza. Ecco che le due forze sono in contrapposizione e per il discepolo questo diventa un ulteriore sforzo di adattamento. Bene, quindi il discepolo si identifica con quelle molte forme e quindi con quella forza materiale e deve fare un ulteriore sforzo per identificarsi, al contrario, con la coscienza, lui come coscienza e non come forma. Ecco un conflitto gigantesco che imperversa entro il suo anello invalicabile e nel mezzo del quale egli è immerso fino al capo. Eh sì, perché ci sono quattro deva più tutte le forme pensiero che quel discepolo ospita all'interno di sé. entro il proprio anello invalicabile, entro la propria sfera di azione, di pensiero e di emozioni. Quando realizza che può portarlo a termine soltanto a partire da una polarizzazione della testa e nella testa, e quindi da una posizione all'interno della sua mente, egli si trova di fronte a una decisione molto importante nel processo evolutivo. Coopererà per la propria liberazione con le forze evolutive ed intraprenderà l'inizio della fine del conflitto, l'inizio della fine del conflitto. Incominciare prima di tutto a stare nel conflitto, in questo conflitto ineludibile, e a penetrarlo mano a mano per scoprire, potremmo dire così, quali sono le ragioni della forza contrapposta. Solo comprendendo i motivi reconditi, le motivazioni dell'avversario, della forza opposta, in tutti i casi noi possiamo trovare una via di risoluzione di quel conflitto, una via che ci porti a considerare le ragioni dell'altro e a trovare punti di incontro con le nostre ragioni. Questo è quello che fa il discepolo anche nei confronti proprio della contrapposizione tra lui coscienza e lui corpi di espressione. In tale momento di chiara visione, l'individuo coglierà l'opportunità e si tratterrà nella testa, mediante la decisione di trovare quel centro da cui traguardare verso l'orizzonte e poter vedere la direzione da prendere, oppure la ignorerà per cadere nuovamente nel mezzo delle forze in conflitto per ancora un altro periodo di tempo. Quindi potrà, vedendo quella contrapposizione, elevarsi al di sopra e trovare gli strumenti, lo strumento attraverso la coscienza della compenetrazione dello spirito e la materia, e quindi della giusta azione entro la forma, oppure si ritroverà identificato nuovamente nella forma e in mezzo a quel mare in tempesta. Presto o tardi, durante uno o l'altro dei cicli di opportunità, l'individuo afferrerà le implicazioni di questo momento che riappare ciclicamente. Userà l'energia di decisione e metterà piede per la prima volta sul sentiero dell'iniziazione da aspirante, quel sentiero autoiniziato. Sceglierà la finestra di opportunità evolutiva, si apre ciclicamente, quindi di tanto in tanto, per darci la possibilità di superare, come dire, mi è venuta questa immagine, di poter uscire dalla ruota del criceto, quella ruota che come un circuito chiuso continua a farci girare come una trottola. Considera l'immenso significato di questo atto. Egli deve porre il piede sul sentiero da una posizione interna alla sua mente, l'unica energia spendibile a sua disposizione, che si aprirà una strada attraverso il conflitto per metterlo in moto sul sentiero, e questa è l'energia della volontà. Senza la volontà non si intraprende il sentiero, che è poi il sentiero di realizzazione, il sentiero che ci permette di diventare anime coscienti. Questo è il momento in cui, infine, disperando della forza di attrazione della natura formale, egli afferma: mi eleverò per andare dal Padre. Quindi deve superare quella forza di attrazione della natura, della forma, per far sì che la forma risponda all'impulso dello spirito e quindi poter iniziare il percorso di ritorno, il viaggio di ritorno verso la casa del Padre. Questo è il suo primo sforzo consapevole verso la liberazione, quando arriva a quel punto di svolta in cui compie la scelta, decide di porre i propri corpi in una disciplina, sotto una disciplina, per armonizzarli e sintonizzarli al proposito divino, il proposito del piano divino per la terra. E quindi è il suo primo sforzo, la sua prima cooperazione consapevole con l'energia divina della volontà, come gli è stata trasmessa dalla monade per il tramite della sua anima spirituale. Così le forze monadiche, le forze della monade, dello spirito focalizzato che egli è, vengono portate direttamente ad influire sul conflitto che ha luogo entro il suo anello invalicabile, entro la persona. Questo ci ricorda anche quel conflitto, quella guerra intestina che il principe Arjuna, il discepolo, affronta supportato da Krishna, che gli dà la forza di connettersi alla propria anima per vedere la soluzione di quel conflitto. Questo primo impatto non attenua in alcun modo il conflitto, ma avrà l'effetto di trattenerlo nella testa, più e quasi libero dal conflitto stesso. Quindi già portare quella contrapposizione entro la testa e da lì traguardare e da lì indirizzare le energie di disciplina per la persona e di risoluzione del conflitto è già il primo passo, portarlo entro la cavità, quel centro che stiamo sviluppando, che è un centro di fusione tra le energie dell'anima spirituale e i corpi della persona che gradualmente vanno a sintonizzarsi, vanno ad integrarsi. Da quel centro noi, discepoli sul sentiero, operiamo. Ricordiamoci di porci in quel centro al mattino, appena alzati. Ricordiamoci di portarci lì come anime incarnate. Io, anima incarnata, prendo possesso del centro di comando. Quel centro è la cavità nella testa. Bene, allora, questo primo impatto, abbiamo detto, non attenua, ma ci pone nel centro apposito per affrontare il conflitto. Questa fase del sentiero, che chiamiamo discepolato in prova, o il discepolo sul sentiero della prova, è caratterizzata da tre motivazioni della volontà. 1. La volontà volta alla liberazione individuale e personale dal dolore. Questo è l'inizio della crescita autoiniziata. Cioè l'aspirante si pone sul sentiero perché vuole uscire dal dolore. Vuole stare meglio. 2. La volontà all'unione con la vita una. Questo è il progresso verso una realizzazione spirituale conosciuta. E questa è la prova a cui l'aspirante è sottomesso. Riconoscere l'unione con la vita una, cioè che vi è un unicum, un tutt'uno, in cui noi, come anime e persone, siamo immersi. 3. La volontà volta alla liberazione dell'umanità dal dolore. Questo è l'inizio reale del discepolato attivo e finalmente pone l'aspirante all'interno del suo ashram, cioè il discepolo viene accettato alla fine del periodo di prova quando indirizzi il proprio sforzo individuale verso la liberazione del dolore da parte di tutta l'umanità, cioè non si identifica più con se stesso, ma con l'umanità intera che fa parte della vita una. Quindi il suo sforzo è verso, come dire, ha mutato la direzione della sua forza, non è più centripeta verso se stesso, ma centrifuga verso il bene dell'umanità, la liberazione dal dolore. Quindi vediamo che quella prima affermazione, mi eleverò per andare dal Padre, non è che l'inizio e che è necessariamente egoistico. Riguarda il sé separato e il suo bisogno, improvvisamente realizzato, di sfuggire al dolore. L'inizio del percorso è fatto in modo egoistico, poi via via, gradualmente, si sviluppa seguendo il sentiero, calcando il sentiero passo dopo passo, si sviluppa il senso della vita una e poi il riconoscimento di noi stessi come parte di tutta l'umanità e quindi il proposito di liberare tutta l'umanità dal dolore. Troviamo che la massa dell'umanità oggi si sta avvicinando a questo stadio, che è il completamento della prima iniziazione, il realizzato stato di figlio che vuole elevarsi per andare dal Padre, e l'approccio verso la seconda iniziazione. Quindi la prima iniziazione è quella che ci fa varcare la soglia del riorientamento verso la casa del Padre. La seconda iniziazione è quella che ci porta a contatto con la vita una e a prendere coscienza che siamo parti della vita una. La terza iniziazione ci porta proprio a lavorare per la liberazione dal dolore di tutta l'umanità. Quindi l'umanità di nuovo si avvicina al momento riapparente, quando da un'esperienza improvvisa di chiara visione, la massa dal punto di vista individuale e da quello collettivo realizza che solo da un punto focale nella mente, come il figlio, può essere raggiunta la liberazione dal dolore. Solo riconoscendosi come figlio incarnato, cioè l'anima, nata dallo sposalizio alchemico dello spirito che feconda la materia, solo in quel modo possiamo trovare tutti insieme, umanità, la liberazione dal dolore. Coloro che possono essere considerati la guida della massa vedranno una via di uscita che conduce dalla valle del dolore alla vetta della libertà, e quella via di uscita verrà conosciuta come crescita autoiniziata verso la maturità spirituale. La guida, a sua volta, trasferirà il concetto alla massa e l'umanità porrà consapevolmente il piede sul sentiero. Quindi, come discepoli, abbiamo questo compito di essere guide per una gran parte dell'umanità, quell'umanità che fa parte, che rientra nel nostro anello invalicabile, quell'umanità che viene attratta dalla nostra forza centrifuga, quell'umanità che incontriamo ogni giorno nel nostro quartiere, nell'ambiente in cui viviamo. Possiamo essere dei fari, dei punti di attrazione che possono dare il senso e la direzione a molte anime, a molte persone che cercano il sentiero, e quindi diventare quella luce che può aiutare quelle persone a trovare il sentiero. Se in questa nuova era di molti nuovi concetti e idee ce n'è uno più importante degli altri, è il concetto della crescita autoiniziata. Ecco un'idea che non è nuova in se stessa. E quindi la meta, i segnali, dobbiamo riconoscere quei segnali per porci su questa crescita auto-iniziata. Senza meta non si riconoscono i segnali, indicatori. Dobbiamo porci una meta e poi stare attenti ai segnali che ci indicano la direzione corretta. Senza meta non possiamo leggere i segnali. Allora, questa è un'idea che non è nuova in se stessa, eppure non ha mai esercitato il suo effetto se non su poche menti in un determinato momento. Considerate il significato spirituale del concetto. Considerate le sue svariate implicazioni e i loro effetti sulla umanità. L'uomo cresce perché il suo sviluppo è una legge fondamentale della coscienza. È imprescindibile, potremmo dire. Indipendentemente da quanto piccolo, mediocre o insignificante egli possa apparire, ogni incarnazione lo vedrà crescere verso il lato positivo della sua natura, cioè lo avvicinerà alla meta e gli darà la possibilità di vedere i segnali indicatori per restare su quella rotta verso la meta. Questa è evoluzione e appare come un lungo, lento processo con il quale ha pochissimo a che fare. Crescere è qualche cosa che gli succede naturalmente e nel profondo della coscienza di ogni uomo c'è la cognizione di ciò, quella crescita naturale che accompagna ogni forma di vita, dal seme a un minerale, a un animale, a un essere umano. Ora improvvisamente egli scopre di poter, attraverso il proprio sforzo, iniziare una nuova crescita e un nuovo sviluppo. Egli può concepire un obiettivo di maturità spirituale in se stesso ed iniziare le esperienze che produrranno un'incarnazione di quell'obiettivo, quell'ideale. Quindi ogni uomo può diventare un Cristo perché lo vuole, perché inizia quella crescita auto-iniziata, si pone sul sentiero. Egli non è più ostacolato dal fato o karma, poiché ha raggiunto quel luogo in cui può vedere se stesso come creatore del proprio fato, del proprio destino. Quindi, consapevolmente fa precipitare quel karma personale lo fa precipitare nel karma di servizio e servendo l'umanità sul sentiero scioglie il proprio karma personale e quello di servizio arrivando alla terza iniziazione, la liberazione dal dolore. Ebbene, è importante questo. Egli può ora, mediante il processo creativo di pensiero, diventare quello che vuole essere. Non è più tenuto prigioniero della sua eredità, del suo ambiente, del suo meccanismo innato di risposta, cioè le risposte automatiche dei nostri quattro deva di forma. Il corpo mentale, il corpo emotivo, il corpo eterico e quello di apparenza, il fisico. Non più schiavo di quegli automatismi, di quelle attività di risposta automatiche. Il discepolo può imprimere la propria attività programmata, quindi un nuovo movimento, una nuova attività a quei deva, a quei corpi. Un'attività auto-iniziata, diventa consapevole e imprime ai suoi corpi un'attività programmata di crescita e di perfezionamento. Ecco la nuova visione di libertà cui si sta avvicinando ora l'umanità in massa. Quindi vediamo nuovamente il piano divino da una prospettiva in qualche modo diversa, come si pone in rapporto alla coscienza attuale dell'umanità. Vediamo il campo del servizio nel quale l'aspirante può entrare, con una chiarezza crescente che gradualmente cancella ogni dubbio su cosa costituisca l'azione giusta in ogni data circostanza. L'azione giusta è svelare il piano divino, portare quel piano in una nuova forma coerente. E ciò ci libera gradualmente dalla sofferenza e dal dolore. Vediamo anche il punto di vista separativo dell'uomo come uno strumento che possiamo usare nel servizio al piano. Questo concetto di crescita autoiniziata, che è destinato ad avere effetto sulla intera umanità, ha un sentiero naturale di avvicinamento già predisposto. Tale sentiero può essere opportunamente impiegato come la preghiera per la liberazione dal dolore e il modo in cui tale liberazione è posta su di esso avrà effetto sulle menti e i cervelli degli uomini. Non disperate se la motivazione della massa ha a che fare con il sé separato, poiché questa è evoluzione. Rallegratevi del fatto che la direzione verso l'alto, mi eleverò per andare dal Padre, può essere intrapresa anche se da un bisogno separato di sfuggire al dolore. Da egoistico, quel percorso diventerà man mano altruistico. La seconda motivazione della volontà verso l'unione con la vita una verrà dopo che sarà stato fatto il primo passo e costituirà la seconda iniziazione. Quindi, da prima il sentiero dalla liberazione dal dolore in modo egoistico, ma inizieremo a porci su quel sentiero e questa è la prima iniziazione. Poi la seconda motivazione che ci apre e ci fa varcare la soglia, ci apre la porta e varcare la soglia della seconda iniziazione, quella del lavorare per la vita una all'interno della vita una. E poi la terza porta e la terza soglia che, varcata la quale, ci porterà a lavorare per la liberazione dal dolore dell'intera umanità. Nel frattempo, voi dove vi trovate? Tutti quelli che sono sinceramente e seriamente attratti da questo corso di insegnamenti si troveranno nella terza e finale fase del discepolato in prova, in cui la motivazione della volontà ha a che fare con l'umanità come tutto uno. Qui l'aspirante inizia quel servizio che lo porrà da discepolo accettato entro l'ashram, cioè lo porrà come discepolo accettato e quindi otterrà la terza iniziazione. Sta intraprendendo la terza iniziazione in cui il suo bisogno realizzato di essere di servizio ha a che fare con l'andamento del suo strumento, l'adattamento del suo strumento ad un crescente servizio e il contributo attivo alla vita una mediante l'attuale veicolo imperfetto, ma anche se imperfetto, un veicolo che proprio mediante quell'adattamento si sta perfezionando. È durante questo stadio che l'aspirante consapevolmente lavora con il quinto raggio della conoscenza e della scienza concreta, quel raggio della divina equazione che lo porterà a poter imprimere quel giusto rapporto, a poter svolgere e plasmare in quella giusta proporzione i propri corpi per svolgere e portare in manifestazione il piano divino. Questa energia gli rende possibile usare la propria mente per sviluppare quella conoscenza del piano con la quale fare queste cose. 1. Discriminare tra il reale e l'irreale. E questo significa separare la pula dal grano. La pula è l'irreale e il grano è il reale. Ciò che concerne la coscienza da ciò che concerne la persona. Ciò che concerne la via dello spirito da ciò che concerne la via materiale. 2. Discriminare tra l'essenziale e l'inessenziale. Ciò che riguarda l'essenza o il contenuto o il significato da ciò che riguarda l'effetto, che è l'inessenziale, ciò che non è essenza. Il significato è essenza, che ci porta alla causa, e l'inessenziale è l'effetto, che è il riflesso di quel significato, il riflesso dentro alla sostanza densa. 3. Discriminare tra l'importante e il meno importante. E naturalmente è importante ciò che attiene al significato e alle cause, ed è meno importante ciò che attiene all'effetto, agli effetti. Quindi spostare la comprensione dagli effetti ai significati. E tutti gli eventi diventano vivi, perché una volta che comprendiamo il significato che sta dietro, che determina un effetto, noi possiamo modificare quell'effetto, come dire, andando a portare quell'adeguamento, andando a ristabilire il corretto significato, la giusta causa per quell'effetto. E l'effetto si adeguerà al significato, andando a riscoprire il vero significato coerente con il piano divino. Possiamo portare l'aggiustamento entro l'affetto, entro quella forma che in qualche grado distorce quel piano, la manifestazione di quel piano divino. E dunque è importante questo lavoro, il lavoro discriminante, discernere tra la pula e il grano, vedere la distorsione nell'effetto e portare il divino adeguamento, comprendendo il significato e precipitando l'archetipo divino, quell'archetipo che è volontà di amore, precipitarlo in quell'effetto per trasmutarlo e farlo corrispondere al piano divino. In ciò, redimendo la materia, cioè alzando la vibrazione della forma, e evolvendo in coscienza. La forma di meditazione, a prescindere dal raggio predominante del pensiero seme, è fondamentalmente e tecnicamente un'espressione del quinto raggio, cioè la forma in sé che è un processo di allineamento matematico. Scusate, è un'attività di quinto raggio, quindi quel processo di allineamento, di trovare la giusta proporzione, di trovare la sintonia tra i corpi della persona, è un'attività di quinto raggio. Così vediamo che l'aspirante si appropria di questa energia e la dirige in attività, allineando la sua persona e i suoi veicoli con la sua anima spirituale per mezzo di una meditazione focalizzata. E quella meditazione, appunto, è questo allineamento, questo processo, questo percorso fatto e qualificato dal quinto raggio, quello che svela l'amore, il raggio della conoscenza concreta. Il suo punto di identificata focalizzazione diventa il mediatore tra lo spirito, come visto dal livello dell'anima spirituale, e la materia. Così egli mette sullo stesso piano spirito e materia, coscienza, quindi spirito, materia e coscienza vengono allineati dal suo particolare livello di attività, e questa è la funzione del quinto raggio. allineare spirito, materia e coscienza. In tal modo, egli, uno, mantiene la sua dimora nella testa, due, controlla le forze della sua natura astrale, emotiva, tre, controlla in qualche modo il moto di quella sostanza che si è amalgamata producendo i suoi corpi e quindi controllandola svolge, le imprime quella giusta proporzione e le imprime proprio attraverso il quinto raggio. È proprio in questo momento che l'aspirante realizza in pieno la necessità di creare consapevolmente le forme che le sue energie prenderanno quando faranno la loro comparsa alla luce del giorno. Fino a questo momento gli è bastato lasciare che l'evoluzione, il suo inconscio o il superconscio, il suo ambiente, i suoi vicini e infine il piano divino, come un qualcosa di vago e non conoscibile, determinassero le sue esperienze e quindi la direzione delle sue energie. Ma ora può prendere in mano le redini, diventare il pilota, la guida del proprio cocchio, dei propri veicoli, e quindi indirizzarli in modo consapevole, in modo evolutivo. Ora egli realizza che non solo deve sottomettere la sua volontà, cioè la volontà piccola, la volontà dell'ego, alla volontà divina, ma che deve anche accertarsi di quella volontà divina, cioè deve prenderne coscienza. Ora lo riguarda conoscere il piano divino, non più subirlo o subire le conseguenze di quegli effetti che non sono allineati al piano. Quindi conoscere il piano divino e cooperare con esso nel pieno risveglio della coscienza di quanto sta facendo. In tal modo egli diventa il manovratore piuttosto che il manovrato, la guida piuttosto che il veicolo. Questo lo ottiene allineando A, lo spirito, con la sua anima spirituale adombrante, con B, la materia, come forza sostanziale, entro i suoi veicoli, il suo ambiente, la sua esperienza, attraverso se stesso come focalizzazione mediatrice, cioè meditante, perché la meditazione è la mediazione che noi compiamo tra spirito e materia, come coscienze incarnate, anime incarnate. Egli traccia una linea di energia dalla sua anima spirituale fino a e attraverso se stesso come focalizzazione nel suo corpo mentale, fino a qualsiasi forma, sia essa i suoi corpi o una situazione o una condizione, cioè un accadimento o un evento con la quale egli ha a che fare momentaneamente, stabilendo così il perfetto allineamento tra spirito e materia, proprio ponendosi in quella posizione mediana di mediatore. In questo modo egli arriva ad una conoscenza e ad una comprensione del proposito di quella forma, e meditando egli imprime proposito sulla forma per modificare la sua apparenza secondo il piano divino, cioè portare quel divino adeguamento a quella forma, avendone compreso il significato, e dal piano del significato, come mediatore, indirizzare il proposito divino entro quella forma, perché quella forma possa rispondere maggiormente a quel proposito, manifestandolo in modo coerente e adeguato. Questo è il lavoro della trasmutazione delle forme che come discepoli siamo chiamati a realizzare. Usando questa tecnica del quinto raggio, l'aspirante impara a creare tempo e spazio propri, contribuisce alla vita una nel servizio al suo piano e prende la terza iniziazione, passando nell'ashram come discepolo accettato, nell'ashram animico, nell'ashram in cui le anime, una volta che si è raggiunto questo grado, ogni notte vanno a intraprendere il proprio servizio e la propria istruzione, per poi riversarla durante il giorno, durante la veglia, entro i propri corpi di espressione, il mentale, l'emotivo e l'eterico fisico. Quindi ogni notte il discepolo che ha accettato di servire il piano va nell'ashram a ritrovarsi con tutte le altre anime secondo il proprio raggio animico e ricevere quei chiarimenti di servizio, ricevere quell'istruzione necessaria per poter proseguire durante il giorno, entro i propri veicoli, quel perfezionamento delle forme. Ora vediamo. Usando questa tecnica del quinto raggio, quindi, si entra nell'ashram. Continuate la meditazione con lo stesso pensiero seme e come compito metterete in atto la seguente tecnica. Prima settimana. Allineate consapevolmente le forze sostanziali del triplice strumento, cioè della vostra persona, con l'anima spirituale adombrante attraverso una identificata focalizzazione come figlio nella mente. E questo è il primo esercizio, di sentirci anima incarnata entro la cavità che è in contatto diretto con il corpo mentale. Quindi portate con voi questo allineamento per l'intera giornata, sforzandovi di conoscerlo e realizzarlo quanto più spesso possibile. Io, anima incarnata, entro la cavità, in contatto con il corpo mentale da cui formare le nuove forme, costruire le nuove forme, pensiero, e precipitarle nei veicoli sottostanti, l'emotivo, l'eterico fisico, per dare loro forma concreta e coerente, manifestando il piano divino. B. Seconda settimana. Scegliete una situazione di natura negativa nel vostro ambiente e allineate le forze sostanziali dei vostri corpi e dell'ambiente, le forze sostanziali di quella situazione nell'ambiente con l'anima spirituale adombrante, attraverso una identificata focalizzazione come figlio nella mente, io, anima cosciente incarnata. Portate con voi questo allineamento per l'intera giornata, sforzandovi di conoscerlo e realizzarlo quanto più possibile. Per poterci identificare, quindi troviamo una situazione negativa e andiamo a portare quel divino adeguamento all'interno di essa. Terza settimana. Usate la stessa tecnica, questa volta lavorando su una situazione di natura positiva, piacevole, nel vostro ambiente. Quarta settimana. Scegliete una condizione negativa che si manifesta all'interno del corpo dell'umanità come tutto e allineate le forze sostanziali di quella condizione con il piano divino attraverso una identificata focalizzazione come figlio nel mondo della mente. Quindi andiamo a portare quel divino adeguamento entro quella forma che riguarda una manifestazione di dolore e di sofferenza per tutta l'umanità, perché questo sono le situazioni e gli eventi negativi, condizioni di sofferenza e dolore per l'intera umanità. Quindi come figlio portiamo quell'adeguamento. Portate con voi quell'allineamento per l'intera giornata, cioè quell'adeguamento portato entro quella forma, quell'adeguamento che la libera dal dolore e dalla sofferenza, portiamolo dentro per l'intera giornata, sforzandoci e sforzandovi di conoscerlo e realizzarlo quanto più spesso possibile. Alla fine di ciascuna settimana scriverete una breve relazione su quella attività. Bene, abbiamo terminato qui la nostra 17ª lezione sul quinto raggio e su come portare quel divino adeguamento all'interno delle forme che sono condizionate e quindi che riflettono un certo grado di distorsione rispetto al piano divino. Ponendoci nel centro della cavità, come guida, come artefici del nostro destino e ponendoci in relazione con il piano divino, possiamo portare quell'adeguamento coerente ai nostri veicoli, le forme dei nostri corpi sostanziali, ma anche agli avvenimenti e accadimenti nell'ambiente che ci contorna, in cui noi siamo. Bene, con un grande abbraccio di luce vi do appuntamento alla prossima settimana.